Buongiorno da Gabriele Boreri. No, sono in crescita. Perde consensi l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista del 14 giugno, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi in certe regioni del mondo. Caldo, torrido e siccità, in altre piogge torrenziali. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'Istituto GFS, svolto su incarico della SSR, evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione che per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Alan Crameri.
Cala leggermente il sostegno all'iniziativa UDC. A fine aprile c'era un equilibrio, ora invece i no sono in vantaggio al 52%, mentre i sì sono al 45%. L'istituto GFS ad ogni modo parla di una tendenza chiara, anche se l'opinione pubblica può ancora cambiare, ad esempio alla luce dell'attacco a Winterthur di un presunto terrorista di origini turche, dice l'autore del sondaggio Lucas Golder. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, ad esempio portando alle urne persone che fino ad oggi non intendevano votare. Sorprende l'evoluzione sull'altro tema in votazione, la modifica di legge per ridurre il numero di persone che abbandonano l'esercito per passare al servizio civile. Al primo sondaggio i sì erano in vantaggio, ora c'è quasi una parità, 48% di sì contro 46% di no. Con differenze chiare nelle fasce di popolazione, sottolinea la politologa dell'Istituto GFS Martina Musson. Il sì prevale tra gli elettori dei partiti borghesi, tra gli uomini e man mano che avanza l'età. Tra i giovani invece c'è una maggioranza di no, così come tra gli elettori di sinistra e tra le donne, più critiche. Visti gli scarti minimi, su entrambi i temi saranno decisive le ultime due settimane prima del voto. Vincerà il fronte che saprà mobilitare meglio i propri sostenitori.
Imponente attacco di droni ucraini sulla Russia, ad essere preso di mira all'alba l'aeroporto di San Pietroburgo e il più grande complesso di raffinazione petrolifera delle aree nord-occidentali del paese, che si trova sempre a San Pietroburgo. Droni hanno sorvolato anche altre città, tra cui Mosca. Ma il bilancio più pesante si registra nell'oblast di Donetsk, territorio ucraino occupato dalle forze russe, con 7 persone morte e una decina di ferite. Si trovavano a bordo di un autobus colpito da un drone. Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando forti polemiche. Un giovane bianco, scambiato dagli agenti per l'assalitore, viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida, e l'estrema destra britannica ha trasformato la vicenda in caso politico. Chiara Savi.
I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali, e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde l'agente, non credo proprio.
Put the hand in the cuff, mate.
E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice l'attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
E ora parliamo di clima, perché è in arrivo quello che è stato definito un super El Niño, potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale, combinato al cambiamento climatico, spingerà ancora più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi, induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.
Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.